messo sul programma, accanto a questo titolo, una parola dal libro dell'Apocalisse, primo versetto del capitolo 4. Una porta era aperta nel cielo. Certamente San Giovanni, quando scriveva l'Apocalisse, non aveva in mente per questo significato di questa parola. Non si riferisce alla messa e alla messa di tutti i giorni. Però mi piace andare in cerca dei significati. Cosa vuol dire che una porta è aperta nel cielo? Credo che possiamo dire certamente che significa che l'amore di Dio non è chiuso, che l'amore di Dio non è estraneo al mondo, non è lontano, che l'amore di Dio è diventato un godimento continuo dell'umanità, un godimento continuo per la terra. La porta rimane aperta nel cielo. Le barriere che potevano impedire all'uomo di unirsi con Dio sono state spezzate, non ci sono più. Non so se ricordate la porta che si era chiusa alle spalle di Adamo ed Eva, la porta del paradiso terrestre, cioè della possibilità di essere a tu per tu con Dio, con confidenza e con amore. Quella porta che si era chiusa ora è aperta e rimane aperta. La porta che si apre in cielo è la realtà che era stata significata dal simbolo dello strapparsi del velo del Tempio alla morte di Gesù. Quando Gesù è morto si è strappato il velo del Tempio, quel velo che impediva agli uomini di passare nel luogo dove era la presenza di Dio. Dal momento in cui Gesù è morto, questo velo si è rotto, si è diviso. Il luogo della presenza di Dio può essere raggiunto dagli uomini. La porta del cielo è aperta e rimane aperta. C'è un passaggio, un punto di incontro tra Dio e gli uomini. L'uomo non è privato di Dio. Da una parte c'è un punto di incontro. L'uomo non è nemmeno immerso in un panteismo, come vogliono arrivare a far credere i materialisti, cioè le persone che negano l'esistenza di Dio. A un certo punto per loro diventa tutto Dio, il proprio io e tutte le cose prendono l'importanza di Dio. C'è una porta, c'è un punto d'incontro tra Dio e gli uomini. L'uomo non è immerso in un panteismo, non so se capite la parola, cioè che tutto è Dio, non è neanche in balia di una magia a buon mercato, cioè di un Dio che scavalca la volontà dell'uomo, che scavalca la sua libertà e la sua decisione interiore. C'è un punto dove l'uomo può liberamente incontrarsi con Dio, dove l'uomo può affacciarsi a incontrare il Signore e dove Dio può attendere l'uomo. E questo luogo d'incontro, questo passaggio, è la porta che Dio stesso spalanca. E questa porta è la persona di Gesù. In questa persona la divinità e l'umanità sono un'unità, sono una stessa cosa. Gesù è il figlio di Dio e il figlio dell'uomo. In Gesù possiamo incontrare Dio, ma Gesù come è Gesù? Gesù è quello che è morto ed è risorto. Gesù è quello che sta accanto al Padre come agnello immolato, come continua a vedere la visione di San Giovanni nell'Apocalisse. E oltre la porta si può, oltre la porta aperta, Giovanni è invitato a contemplare proprio la liturgia che si svolge nel cielo, quello che si svolge davanti alla maestà di Dio, attorno all'agnello che appare anche lui in mezzo al trono di Dio. Un agnello immolato che apre il libro sigillato dentro e fuori. Un libro scritto dentro e fuori e sigillato con 7 sigilli. Questo libro, che nessuno può aprire, lo apre l'agnello, cioè Gesù. Ora Gesù, in quanto è uomo e Dio, è la porta, è il punto d'incontro con la divinità per noi uomini. Ed è colui che può esprimere la volontà di Dio, ed è colui che riceve perciò l'omaggio e l'adorazione di tutti quelli che sono salvati. Giovanni contempla dalla porta aperta la liturgia che si svolge attorno all'agnello e attorno al trono di Dio e alla sua maestà. Naturalmente, qui è detto che appena lui si accosta a questa porta aperta, fu rapito in estasi. Cioè, anche lui, anche Giovanni, viene coinvolto da ciò che succede. Non può fare da spettatore estraneo, non può mettersi a fare come la critica di quello che avviene, vedere se è bello o brutto, ma viene coinvolto lui stesso. Va in estasi, cioè dimentica quello che è e si trova in questa situazione nuova. Gli uomini ricevono continuamente il beneficio dell'immolazione dell'agnello. Gli uomini vivono la vita nuova, se la vivono, la vivono nutriti dal sacrificio dell'agnello e immersi in questo sacrificio, lo vivono in se stesso. Questo è il significato di questa estasi, cioè la gloria dell'agnello che gli viene dal suo sacrificio viene partecipata da chi la contempla. Giovanni viene coinvolto e così ogni uomo che si accosta per contemplare quello che avviene in cielo viene coinvolto, viene, come si può dire, nutrito continuamente, riceve vita, riceve qualche cosa di nuovo da questa esperienza. In che cosa consiste il sacrificio dell'agnello, il sacrificio di Gesù, che viene celebrato in cielo? Il sacrificio è la distruzione di una vittima. La distruzione indica che questa vittima appartiene completamente a Dio. E questa vittima in parte, vittima distrutta, uccisa, in parte viene comunicata, distribuita agli uomini per creare comunione tra Dio e gli uomini. La vittima viene consegnata a Dio del tutto, ma una parte viene data agli uomini in modo che abbiano comunione. Quando gli ebrei facevano il sacrificio, uccidevano l'agnello o la bestia che uccidevano, una parte la bruciavano e una parte la mangiavano insieme. Questo significava che c'è comunione. Dio mangia la stessa mensa degli uomini, mangia dalla stessa vittima. Dio mangia, come si può dire, non è un mangiare il suo, ma ne riceve parte nel fuoco. Gesù è l'agnello che viene sacrificato e viene ucciso come vittima, come agnello. Però è lui stesso che si presenta al Padre, che si offre al Padre, è lui il sacerdote che presenta la propria vita nel Padre, nelle tue mani affido la mia vita, offro la vita da me stesso e nessuno me la può togliere, ma io la offro da me stesso, aveva detto. Quindi Gesù è vittima ed è anche sacerdote, la sua vita viene offerta completamente al Padre, però viene distribuito il suo corpo e il suo sangue agli uomini perché abbiano in lui comunione col Padre. Prendete e mangiate, aveva detto Gesù, questo è il mio corpo. Quindi il sacrificio di Gesù è un sacrificio completo. Tutta la sua vita viene offerta al Padre, appartiene quindi al Padre e viene comunicata, viene data da mangiare agli uomini, ai suoi discepoli, e così attraverso il suo corpo e il suo sangue viene fatta comunione tra lui e il Padre. Il cristiano, in quanto membro del corpo di Cristo, che riceve dal Padre ogni giorno lo Spirito Santo, la vita dall'alto, questo cristiano rivive nella propria esistenza il sacrificio di Gesù. Il cristiano è membro del corpo di Cristo, perciò il cristiano, insieme con Gesù, offre se stesso al Padre, mentre anche il cristiano viene, non possiamo dire viene ucciso, ma gli viene tolta la vita, possiamo dire. Questo credo è il significato che vediamo nelle parole di Gesù: chi vuol venire dietro a me rinneghi se stesso, cioè si lasci togliere la vita dalle circostanze che si incontrano, dai fratelli che incontri, che hanno bisogno della tua presenza e che ti mangiano. Il cristiano rinnega se stesso, cioè offre la propria vita al Padre, e in questa offerta è proprio membro del corpo di Cristo, il cui corpo è tutto offerto al Padre. E il cristiano che vive questa unità con Gesù distribuisce la propria vita, che ormai è di Dio, gliela ha donata a Dio, la distribuisce come dono che nutre gli uomini. Amerai il prossimo tuo, amatevi l'un l'altro come io vi ho amato, da a chi ti chiede, eccetera. E questo è il modo, l'amore è il modo con cui il cristiano dona la sua vita, la propria vita agli altri, in modo da creare comunione tra Dio e gli uomini, attraverso la propria vita, attraverso il proprio amore. La vita del cristiano appartiene a Dio e viene donata agli uomini. In questo modo, attraverso il nostro amore reciproco, attraverso l'amore che noi doniamo, diventiamo strumento di comunione tra Dio, a cui appartiene la nostra vita, e gli uomini che ricevono il dono della nostra vita. Quindi noi partecipiamo così, questo modo, al sacrificio di Gesù. Ogni giorno, ogni ora, possiamo dire, il cristiano vive in rapporto al sacrificio dell'agnello, vive immerso in esso. Ogni giorno del cristiano è una partecipazione, non da spettatore, ma una partecipazione quasi di carne sacrificata al continuo ed eterno "ecco io vengo" del Figlio di Dio. Il cristiano partecipa di questa parola, diventa sua questa parola "ecco io vengo". la parola che dice il Figlio nell'eternità. Siccome il cristiano partecipa, come ho detto, non da spettatore, ma da carne sacrificata a questo sacrificio dell'agnello, per questo il cristiano può partecipare ogni giorno alla liturgia celeste, che è la glorificazione dell'agnello immolato. Ogni giorno il cristiano può entrare in estasi, cioè uscire dall'affanno, dalla fretta, dalle preoccupazioni, dai pensieri di questo mondo, per immergersi là dove Dio è tutta la presenza, dove Dio parla, dove Dio viene onorato e lodato, contemplato e invocato insieme all'agnello. La glorificazione di Dio e dell'agnello e questa estasi dell'uomo si realizza qui sulla terra nella celebrazione della morte e risurrezione del Signore nell'Eucaristia, nella Messa. Lì tutti quelli che partecipano danno gloria a Dio, e Dio che può presentare il sacrificio di Gesù nuovamente agli uomini viene glorificato proprio da questo suo amore che è continuo ed eterno. E l'uomo, partecipando a questa glorificazione, questa celebrazione della morte e risurrezione, del sacrificio quindi completo dell'agnello del Signore, partecipando a questo, l'uomo è come in estasi, perché esce dal suo normale ritmo di vita in questo mondo per entrare in un ritmo nuovo, in una nuova dimensione. Noi annunciamo la risurrezione del Signore, la sua morte, finché Egli viene, spezzando il pane, vivendo in comunione tra noi quello Spirito che ci è donato, proprio nella liturgia eucaristica. Ecco, sono i due aspetti con i quali noi partecipiamo al sacrificio dell'agnello. Prima, la partecipazione costante di ogni giorno, rinnegando noi stessi e amando i fratelli. E il secondo modo di partecipazione è questo, annunciare la morte del Signore, celebrare l'Eucaristia, che sono come le due facce di un'unica medaglia. Non può annunciare la morte e risurrezione del Signore, quindi non può celebrare l'Eucaristia, chi non rinnega se stesso, chi non muore a se stesso e chi non ama i fratelli. Sono due facce di una stessa realtà, non si possono dividere. La Chiesa, quindi tutti i cristiani, ogni giorno celebrano in tutti e due i modi la liturgia celeste, partecipa alla liturgia celeste, con la celebrazione liturgica e con la vita di chi si dona, di chi si offre a Dio e offertosi a Dio ama i fratelli. E siccome ogni giorno i cristiani muoiono a se stessi e si donano a Dio per i fratelli, possono ogni giorno anche celebrare la gloria dell'agnello nell'Eucaristia. La liturgia che avviene in cielo è perciò la vera manifestazione di ciò che avviene nell'impegno quotidiano del cristiano. È Gesù che si offre e continua a offrirsi nelle sue membra. Quindi la liturgia del cielo non è una liturgia al di sopra delle nubi, ma è la liturgia della santità presente nel mondo, della partecipazione al sacrificio dell'agnello presente nella Chiesa. È la liturgia di chi appartiene a Dio. È la liturgia di cui Dio è degno in ogni istante, cui l'agnello è degno in ogni momento. È la liturgia che manifesta l'opera e l'amore di Dio e che fa in modo che l'uomo si integri in quest'opera e in quest'amore di Dio, entri e ne faccia parte. Noi sappiamo che la Chiesa celebra ogni ottavo giorno la liturgia eucaristica con tutti i battezzati. Tutti sono non solo invitati, ma possiamo dire così, obbligati a partecipare alla liturgia celeste ogni ottavo giorno, cioè ogni domenica. Da questa celebrazione si riconosce la partecipazione viva al popolo di Dio, delle singole persone, se sono o se non sono, appartenenti al corpo di Cristo. Però la Chiesa la celebra ogni giorno. La stessa Eucaristia la Chiesa la celebra ogni giorno, benché solo ogni ottavo giorno inviti tutti, senza distinzioni, tutti i battezzati. Ha questo doppio ritmo la Chiesa, il ritmo settimanale e il ritmo quotidiano di celebrare la liturgia dell'agnello. Cioè, da una parte vive il ritmo del tempo, il ritmo settimanale, come nell'antica alleanza, e in continuità con la prima creazione, ogni sette giorni. E perciò questo ritmo è di obbligo a tutti, perché non muoiano, perché la loro vita interiore, la loro partecipazione al sacrificio dell'agnello non sfumi nel niente. Però d'altra parte la Chiesa sa di essere ormai entrata nell'eternità. Cioè la Chiesa è ormai nel tempo libero da ogni scadenza, nel tempo senza divisioni, senza distinzioni di giorni, di mesi, di anni. E perciò celebra ogni giorno la liturgia celeste, proprio perché ha questa coscienza di essere entrata nel tempo ultimo, nel tempo senza ritmi. Come popolo di Dio, la Chiesa vive il ritmo settimanale della liturgia, ma come sposa dell'agnello vive in interrotto e continuo amore per lui. Quindi come sposa dell'agnello vive in continuità ogni giorno l'unione con lui anche liturgica. Ancora possiamo dire, come luogo festoso vive il ritmo settimanale, come luogo di amore fedele, come luogo di amore perseverante vive quotidianamente immersa in questa celebrazione. Non possiamo fare un nuovo comandamento di partecipare, un nuovo obbligo di partecipare tutti i giorni alla messa. La Chiesa non lo vuole fare, questo comando, questo obbligo, proprio perché si sente sposa dell'agnello e quindi come sposa sente di dover esprimere liberamente l'amore, che l'amore deve potersi esprimere del tutto con libertà e spontaneità. Se in qualche modo è raccomandato l'amore, o comandato, tanto peggio comandato, non lo si vede più come amore. La festa settimanale per il popolo cristiano deve essere comandata, perché nel popolo c'è sempre qualcuno che ha bisogno di legami per non perdersi, per non essere attratto fuori dalla sua salvezza, dal luogo dove riceve salvezza, dove riceve parola di vita e pane di vita. Però l'amore no, l'amore non può essere comandato. Chi ama, invece, cerca di manifestare l'amore. Chi ama viene portato da quest'amore a celebrare l'amore. La celebrazione quotidiana della messa, dell'Eucaristia, è il luogo, il momento, possiamo dire, che manifesta l'amore della Chiesa, l'amore generoso, gratuito, l'amore totale e continuo, che non smette mai. È anche il luogo in cui la Chiesa sente di ricevere la gratuità dell'amore di Dio e dove la Chiesa sa di diventare l'espressione anche della continuità e della gratuità dell'amore del Padre nel Figlio. Ecco, perciò, sì, non c'è mica tanto di più da dire, non comando e neanche raccomando di andare tutti i giorni alla messa. Pensa, vi scandalizzo, non vi raccomando. E so che a molte persone poi non sarebbe neanche possibile per motivi di vario tipo, familiari o personali. Piuttosto raccomando l'amore continuo e fedele e quotidiano per Gesù, di partecipare all'amore della sposa per Gesù, della Chiesa che è sposa per Gesù. Allora quest'amore può darsi che trovi la possibilità di manifestarsi anche con la messa quotidiana. Può darsi, qualche volta, se c'è l'amore. In modo che se vai a messa il lunedì è solo amore che esprimi, non un qualche obbligo o obbedienza a qualcuno che ti ha raccomandato. È solo amore per Gesù. E poi raccomando quell'amore che arricchisce la celebrazione della messa anche se non vi partecipi, cioè quell'amore che offre se stesso, quell'amore che rinnega se stesso e che ama i fratelli. Quest'amore arricchisce la messa che la Chiesa celebra continuamente, anche se tu non partecipi. Ecco, questo amore a Gesù, io raccomando, la Chiesa raccomanda e va raccomandato. Poi l'amore trova il modo con cui unirsi all'amore della sposa per lo sposo. L'amore trova il modo con cui esprimere la propria unità di membro al corpo di Cristo. La porta del cielo è sempre aperta. Noi non andiamo, non ci accostiamo a questa porta del cielo perché siamo stufi del mondo, perché il mondo non ci vuole, ma andiamo a questa porta del cielo perché noi siamo attratti dallo splendore del cielo, perché noi siamo attratti dall'amore di chi lo abita, perché noi vogliamo esprimere l'amore nella celebrazione della liturgia celeste, che avvenga nell'impegno di offerta di noi stessi o che avvenga nella celebrazione eucaristica, ha minore importanza, cioè devono essere unite queste due cose. A volte è possibile l'una e sempre deve essere possibile l'altra. E se manca l'offerta di noi stessi, anche la partecipazione alla liturgia potrebbe diventare un alibi o una menzogna a noi stessi. Crediamo di essere dei bravi cristiani perché andiamo alla messa tutti i giorni, ma non rinneghiamo noi stessi, non partecipiamo in questo modo concreto al sacrificio dell'agnello, allora diventa una menzogna la partecipazione quotidiana all'Eucaristia. Non c'è l'amore ai fratelli, il dono della nostra vita diventa una menzogna, la partecipazione all'Eucaristia. A meno che, coscienti della nostra debolezza, non partecipiamo all'Eucaristia per ricevere nuova forza, per rinnegare noi stessi e per amare i fratelli. Questo aspetto non può mancare. Ecco, quindi in sintesi vediamo così, in questo breve spazio di tempo che abbiamo di silenzio, di rinnovare l'amore per Gesù e vedere come questo nostro amore per Lui può diventare concreto e come col nostro amore per Gesù lo possiamo unire all'amore della Chiesa, la sposa, per il suo Signore. E poi dopo dall'amore nascono un mucchio di possibilità nuove. E se è l'amore che ci porta alla messa tutti i giorni, allora ben venga anche la messa tutti i giorni. Ma puntiamo sul far crescere e rinnovare l'amore, che questo dà significato a tutti.